Di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, ciao Vincenzo. Partiamo. Hai detto tutto.
Sintesi, proprio sintesi estrema. Però partiamo dall'Inter, direttore. Partiamo da questa capolista Inter che non perde un colpo. Ieri rete alla Roberto Carlos, no, di Di Marco, molto bella, bastata quella, e l'Inter ha dimostrato di saper vincere sia 5-1 col Milan che 1-0 con l'Empoli. Che segna lei?
Sì. Prova opaca, diciamo la verità, dell'Inter. Sì. Non una gran prova contro un Empoli che sembra ringalluzzito, insomma, forse il cambio in panchina ha ridato, perché l'Empoli che avevo visto precedentemente mi sembrava proprio non adeguata alla Serie A. L'Empoli che ho visto contro l'Inter mi sembra una squadra che ci sta, che è assolutamente un organico, diciamo, all'altezza e che può in qualche modo impattare con qualsiasi squadra. L'Inter anche sottotono, Thuram che, diciamo, si è visto pochissimo, centrocampo che ha funzionato, e poi questo gioiello, perché è un gol veramente spaziale, sia per la qualità tecnica sia per la bellezza proprio in assoluto. Quindi l'Inter si mantiene a punteggio pieno, ha incassato un solo gol in 5 partite, ed è una squadra che sicuramente fa paura a tutte, ed è inutile stare lì ad aspettare il calo che magari sarà fisiologico. Questa è una squadra che va combattuta con risultati, diciamo, simili per tenere il passo, altrimenti prende il volo. Questa è proprio l'impressione che ti dà. Una squadra veramente solida.
Qual è l'anti-Inter di questo inizio stagione, direttore? Perché si sono alternate un po', si pensava alla Juventus, poi dovremmo parlare di questa sconfitta contro il Sassuolo, se può essere un incidente a sé stante o indica qualcosa di ancora molto imperfetto su cui lavorare, o può essere il Milan che nonostante abbia perso 5-1 però magari è quella che c'ha un passo maggiore. Che cosa dobbiamo dire del Napoli? Insomma, chi sarà quella che può dare filo da torcere all'Inter?
Due antagoniste principali che però sono un po' in crisi di identità sono Milan e Juve. Il Napoli lo vedo in difficoltà e poi spiegherò i motivi, ma insomma sono sicuramente milanese. Però perché dico in crisi di identità? Perché hanno due allenatori che veramente, come dire, in qualche modo cercano di mascherare una situazione che non è, cioè che non è quello che si vede, cioè, nel senso che Pioli ha poco da dire, è riuscito a rimettere un po' in sesto la baracca dopo lo champagne che si era visto, alla gassosa spiatata che si è visto invece contro nel derby, e anche un pochino contro il Newcastle, e anche in questa vittoria sul Verona. Mi permetto di dire, una squadra che mi è sembrata molto molto simile a una versione allegriana del Milan, diciamo paragonabile anche alla Juventus, cioè i passaggi indietro, incapacità di, o perlomeno proprio mancanza di coraggio nel provare delle soluzioni offensive. Un 1-0 che sicuramente dà morale e fa classifica tantissimo. Ma qual è il vero Milan? Quello spumeggiante delle prime tre giornate o quello che si sta vedendo adesso? Sicuramente l'equilibrio nel calcio aiuta un po' tutti a capire meglio quali sono i valori in campo. Ma al momento il Milan, secondo me, è ancora tutto da scoprire. Per quanto riguarda la Juventus, sulla Juventus io ho una sensazione che è proprio... diciamo c'è una realtà distorta rispetto a quella che si vede. Cioè, io ho la sensazione che l'inadeguatezza di questo allenatore sia talmente evidente, addirittura da non portarlo alle dimissioni, ma nella sua situazione, nella sua condizione, insomma, sarebbe proprio dignitoso di mettersi, lo dico sinceramente, perché è un allenatore che, diciamo, non è riuscito di suo a dare un cambiamento di gioco, ha bisogno di un aiuto importante come quello di Magnanelli, e poi che fa? Prende le distanze quando la Juventus non ha le coperture preventive, non ha le marcature preventive, non ha un gioco difensivo e aggressivo anche contemporaneamente, come lo fanno quasi tutte le squadre medio-piccole, non sto dicendo delle grandi, le medio-piccole giocano così, e lui non è capace di dare questo gioco. Per cui poi ci stanno questi sbaglioni difensivi, perché la squadra arretra tutta, appena perde il pallone avanti è un suicidio, perché arretrano tutti, non stanno lì, non stanno alti. E lui che fa? Prende in giro i suoi giocatori, la Juventus è farfallina, e prende in giro quella che secondo me invece ha assolutamente i segni della rinascita. Perché vi sembrerà strano, ma io anche contro il Sassuolo ho visto dei segnali positivi, cioè di una squadra che affronta l'avversario guardandolo in faccia, e soprattutto con delle verticalizzazioni. È assolutamente insufficiente nella fase difensiva e anche nel pressing alto, ma sono delle soluzioni tattiche, mi permetto di dire, che un allenatore anche non di primo livello conosce e che dovrebbe dare, perché la Juventus si è sembrata ingenua come un bambino, cioè tutti avanti e poi nessuno che va a marcare o che torna indietro. E beh, la fase difensiva comincia proprio dagli attaccanti, però ribadisco, quella fase positiva dell'attacco che prima non c'era, era assolutamente sconosciuta, adesso c'è, e vanno presi come segnali positivi questi, non vanno in risico, come dire, Juventus farfallina che sei tu l'allenatore e evidentemente stai prendendo in giro i tuoi collaboratori, quelli che stanno provando a cambiare qualche cosa. E così non va bene, caro Allegri.
No, interessante questa lettura, direttore. Del resto poi c'è una parte che funziona rispetto all'anno scorso, c'è cioè un attacco che almeno segna, e quindi più che farfallina sono spasmi di risveglio, no? Diciamo di un cadavere fondamentalmente degli ultimi due anni. E però c'è una cosa che a me non quadra nelle dichiarazioni post, soprattutto quando lui parla di mi ero accorto che la squadra stava un po' così, e cavolo, però è lì che deve intervenire l'allenatore, uno, e due, quando dice dobbiamo stare zitti e lavorare. Ormai sono due anni che bisogna stare zitti e lavorare, vuol dire che non funziona.
Ma
stare
la cosa
zitti
peggiore,
a lavorare.
La cosa peggiore, l'avevo capito in settimana, l'avevo visto, è come se lui facesse una sfida ai suoi collaboratori. Cioè, fateci caso, perciò dico che la realtà non è quella che si vede, non è l'allenatore che parla, diciamo, senza un minimo di cattiveria che io ci leggo. Ma che significa in settimana l'hai visto? In settimana l'hai visto da chi? Dai tuoi collaboratori che lavorano per dare degli schemi d'attacco? Per dare un entusiasmo a questa squadra? E che fai tu? Tu la critichi dopo? Dicendo che in settimana avevi visto questa Juventus farfallina? Ma guarda che mi sembra... Cioè, io ribadisco. Allora, io fossi un dirigente della Juve, non avrei dubbi. Chiaramente poi non è che ho il portafoglio della Juventus, magari, o il portafoglio dell'Exor, ma un allenatore così andrebbe licenziato immediatamente, perché non puoi dire che in settimana hai visto una squadra diciamo in una certa maniera. In settimana sei tu ad allenarla, e in campo è farfallina e sei tu a poterla cambiare, e se no, e se hai visto dei sintomi e non l'hai fatto, sei sempre tu il colpevole. Oppure ti vuoi nascondere, vuoi fare una lotta interna al tuo staff con chi invece cerca di cambiare le cose in senso positivo? E se uno cerca di cambiare le cose in senso positivo per l'attacco, qualcun altro deve pensare anche alla fase difensiva. E se tu allenatore non ce la fai, ti metti da parte. Oppure chiedi ulteriore sostegno. Ma è una cosa, questa metamorfosi della Juve è una cosa che va accompagnata. Altrimenti l'allenatore è un intralcio. E si può mettere lì a fare il giudice, e si mette lì e dice ma questa squadra è farfallina, non mi piace tanto, ma chi la sta facendo? E si vede che c'è un cambiamento di passo, no, rispetto all'anno scorso, è evidente, qualcuno sta cercando, e io penso che sia Magnanelli, posso anche sbagliarmi, ma l'ha detto Chiesa, quindi ci sono anche degli indizi che corroborano quello che sto dicendo. Ma allora, se la squadra sta cercando di fare qualche cosa di positivo, e lo vediamo per quanto riguarda l'attacco, e beh, il resto, le marcature preventive, le cose essenziali di qualunque squadra, ci deve pensare l'allenatore e il suo staff.
Direttore, c'è, giusto, io nel frattempo leggo anche i messaggi che stanno arrivando dai nostri amici, così tra poco coinvolgiamo anche quelle che sono le note audio. C'è qualcuno che dice però che colpa ne ha Allegri degli errori di Tech e di Gatti, ancora, che sono senza senso, però qua torniamo sul discorso iniziale.
Ma ancora, cioè, ma allora stiamo dicendo che questa è la rosa, l'ha scritto tutto Sport, è la rosa più pagata della Serie A. Per una rosa più pagata della Serie A mi aspetto un livello tecnico di altissima qualità. E questa Juve ce l'ha la qualità. Quindi finiamola sempre col dire no, ma che c'entra, l'allenatore si sbagliano. Ma che c'entra? L'allenatore li deve mettere in condizioni tattiche di essere coperti. Non è che si sbagliano. Gatti non è che... Chi ha fatto un errore perché è completamente rincitrullito, ha sbagliato, ma Szczęsny ha sbagliato, ma tu Juventus non devi porti in quelle condizioni, cioè di farti pressare in quel modo, di creare occasioni per gli avversari in quel modo, di avere un avversario che ti tira tante volte verso la porta, oppure ti crea dei pericoli incredibili. Un'occasione può andare bene, un'altra va male, un'occasione può andare bene, ma ce ne sono troppe, per cui quando tu lo si è visto improvvisamente da un'azione d'attacco che può risolversi in un gol della Juve o in un gol sfumato, immediatamente c'è la reazione dall'altra parte che si traduce o in un gol o in un'azione positiva per la squadra avversaria. Quindi c'è qualcosa che non va nella tua squadra e nel tuo modo di intendere il calcio. Quindi non giustifichiamo l'allenatore, per favore, perché non se ne può più poi questo Allegri out in che non significa niente. Ci sono giornalisti che fanno il tifo per l'Allegri in, poi perde la squadra e stanno muti. Ma non si deve, no. Non si deve essere schierati, bisogna vedere la realtà delle cose.
Esatto.
E la realtà delle cose dice che questo allenatore è inadeguato per questa squadra.
E credo che abbia, possiamo dire, direttore, altre 3 partite per decidere se resterà o verrà mandato via. Cioè, io immagino che Giuntoli questa volta abbia il quadro chiaro. Le prime 10 erano per valutare la situazione, 5 sono andate in cantiere, adesso già domani con Lecce, poi ci sarà la partita anche col Torino che sarà un po' quella là definitiva, eccetera, e saranno le partite nelle quali si dovrà capire un pochettino di più qual è l'indirizzo di questa Juventus e da lì valutare, anche perché se uno deve porre rimedio a questo punto deve porlo presto, non può la Juventus giocare un'annata come quella scorsa, peraltro questa volta senza l'alibi di un processo e di una penalizzazione addosso.
Assolutamente, spero che si prenda un provvedimento, spero che dopo, mettiamo che le prossime 3 partite sono 3 vittorie, non è che la Juventus è guarita, Allegri in, ti chiamo per Allegri, visto questi cuffi, hanno detto tutto contro Allegri, ma Allegri è un grandissimo allenatore. Allora, Allegri sta nella storia della Juve e ha vinto 5 scudetti consecutivi, questo nessuno lo toglie. Stiamo dicendo soltanto che da due anni non tocca palla in gergo. Cioè, da 2 anni il calcio che propone la Juventus è un calcio perdente, l'abbiamo capito questo, no? È un calcio perdente che contrasta con una storia di un club che è solitamente vincente. L'anno scorso l'uscita dalla Champions è stata tra le più vergognose che si sono mai viste. Quindi è inutile che ci si aggrappa a un terzo posto virtuale. No, lasciamo perdere. Questa Juve non ha un gioco da 3 anni ormai, da 2 anni e qualcosa. Vogliamo vedere di trovare una soluzione per questa Juve che possa riportarla in un range di vittorie e non di sconfitte? E questo è molto semplice il ragionamento, Non è che chissà quale scienziato può dire queste cose, ma bisogna capirlo però. Non bisogna trasformarsi in difensori ottusi oppure in un'aggressività fuori luogo. Se Allegri va bene, ma nessuno potrebbe dire il contrario. Se la Juventus riuscisse a vincere determinate partite convincendo anche nel gioco, chi è che spara su Allegri? No, diceva bene, merito di Allegri, non parlo più di Magnanelli, di Giuntoli, di nessuno, merito di Allegri. Queste alternanze di risultati e poi queste sconfitte scabrose con quelle del Sassuolo, basta, insomma, sono troppi anni, sono stessa stagione che si vedono questi svarioni, è la terza stagione.
Prima di passare al Napoli, domanda rapidissima, direttore, tecnicamente la Juventus dietro ha un problema difesa. Penso a Bremer, che non mi sembra sia nella migliore stagione, Danilo, che comunque nell'occasione del gol di Pinamonti si era letteralmente perso Pinamonti alle sue spalle, spesso e volentieri qualche chiusura difensiva la sbaglia, al di là del fatto che magari possa fare il ruolo da leader.
Subito. Il centrocampo, ragazzi, noi ci innamoriamo, anche quei tifosi juventini, innamorati di Rabiot è l'uomo di Allegri. Rabiot ha fatto una partita indecorosa contro il Sassuolo. Sì. Il centrocampo è fondamentale per la difesa. Se tu hai dei giocatori volitivi che hanno una grande carica come Gatti, io voglio salvarlo sto ragazzo. Oltretutto mi sembra un po' troppo, come dire, è anche cambiato fisicamente rispetto agli anni scorsi, non so che cosa gli sta succedendo. O forse fa troppa palestra, non lo so, quindi si è un po' appesantito, ma mi sembra un giocatore diverso, però la sua carica è positiva e la squadra ha bisogno di una difesa che sia comunque accorta, soprattutto se passa a 3 oppure se torna a 4, insomma deve essere molto protetta dal centrocampo. Ragazzi, ma Rabiot non è che lo si celebra per le sgroppate, cavallo pazzo, per le cose, e poi non si valuta la discontinuità di questo giocatore, perché è un giocatore discontinuo che va sostituito quando non è così, quando non è in una giornata così, perché ti fa la sgroppata magari che ti favorisce il gol, ma magari ti lascia 3 o 4 buchi che decretano poi il gol per gli avversari. Ma questo pure va valutato, ci vogliono dei giocatori costanti di rendimento, umili a centrocampo, non dei cavalli pazzi. Quindi smettiamolo pure con questo innamoramento per Rabiot, che non ha nessuna ragione.
Tra poco peraltro conferenza stampa di Allegri, magari arriveranno altre risposte. Torniamo in casa Napoli, direttore. C'è Pasquale da Napoli che dice: secondo me tutto sommato il primo anno di Garcia può essere come quello di Spalletti, bisogna dargli il tempo, il prossimo anno sarà sicuramente meglio. Qualcun altro è un po' più pessimista, sentiamoci anche l'audio sul Napoli e lo chiedo a Giorgio Solani, vai.
Re Vincenzo, buongiorno. Giuseppe da Salerno.
Ciao Giuseppe.
Sono quello che si vola, ma si volava, adesso non tanto si vola più. Un vostro parere, che siete più esperti di me. Guardando la partita del Napoli ieri, penso che ai miei occhi è proprio palese che la squadra quasi in toto giochi contro l'allenatore. Non so voi che ne pensiate, ma il rigore di Osimhen, un campione valutato tanto, una persona che non prende neanche la porta, quindi non... io penso che lì ci sia tutto, anche sul palo la ribattuta di Kvaratskhelia, senza convinzione, senza voglia. Non so che ne pensiate, grazie, vi seguo per radio.
Lo scoramento dei tifosi del Napoli, direttore, cosa si sente di dire?
Ma no, ma vorrei tranquillizzare l'ascoltatore, il tifoso del Napoli, perché un giocatore non sbaglia un rigore apposta, né evita di fare un gol, cioè sinceramente non siamo a questi livelli. Che però ci possa essere del malecco, quindi non credo che un giocatore possa giocare contro il proprio allenatore, però credo che ci possa essere qualche malumore, credo che qualche cosa nello spogliatoio non vada. Non mi piace l'atteggiamento di un giocatore come Osimhen, che ha sbagliato un rigore, quindi è stato causa anche di una mancata vittoria, che fa questa cosa plateale contro l'allenatore. L'allenatore potrà avere mille colpe, ma queste cose qui non devono accadere. Proprio, infatti non sono mai successe con Spalletti.
No, infatti.
Ora, io capisco che... allora, questo è un allenatore completamente diverso da Spalletti. E vi dico sempre, ricordiamoci del valore di Spalletti, perché molto spesso viene sottovalutato questo valore. Spalletti è stato grandissimo con la Roma, con l'Inter e adesso con il Napoli, ma tutta la sua carriera è stata sempre una crescita, perché è un allenatore che si aggiorna. Ma oltretutto, anche nelle spiegazioni, Spalletti è sempre stato molto chiaro. Guardate invece come a volte è antipatico, gratuitamente antipatico nelle conferenze stampa a Garcia. Anziché stoppare, diminuire, assumere quell'atteggiamento un po' alla Allegri, no? di quello che la s'allunga ma non la racconta agli altri. Prendesse l'esempio da Spalletti, che invece spiegava, raccontava, anche se si doveva in qualche maniera incazzare, arrabbiare per qualche domanda che lo faceva in ritardo, per qualche parola, perché poi era così, prendeva cappello per tutto, ma entrava nei tempi, spiegava le situazioni, diceva chi aveva giocato in una certa maniera, chi aveva reso meno, cioè era molto critico, ma positivamente, cioè tutte le sue parole, anche quando in qualche modo denunciava un problema della squadra durante una partita, non era mai per mettere giù un giocatore per andare con il giocatore, per spiegare la situazione. Ecco, Garcia prendesse esempio, Allegri prendesse esempio, perché così si fa, così si spiega alla gente, si spiega, perché il calcio non è affatto semplice, non è affatto semplice, ed è bravissimo chi fa sembrare semplici delle cose difficili. Spalletti è così, però le spiega.
Assolutamente, direttore. C'è anche un'altra nota audio, abbiamo il tempo per sentirla, credo che sia sulla Juventus, sentiamocela così rispondiamo anche ai nostri amici. Anzi, ti aggiungo, direttore, Alberto da Torino ti chiede, così ti prepari già la risposta, dovesse andar via Allegri, tu in questo momento chi prenderesti alla Juventus come allenatore? Ma sentiamoci la nota audio.
Ciao amici, sono Pasquale.
Ciao Pasquale.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, voglio dire la mia sulla Juventus, va bene? E forse sarò un pesce fuor d'acqua ora, per quello che sto per dirti. Praticamente... diciamo che ora è facile attaccare Allegri, i giocatori e compagnie cantanti. Io ti dico questo, io vedo ancora ombre nere attorno al mondo Juve, cioè io mi sarei aspettato un comunicato della Juve o magari un giuntoli davanti alle telecamere, tipo come facevo con il Napoli. Perché io adesso voglio capire questo, il punticino che ci è stato regalato fra virgolette con il Bologna, no? Diciamo regalato, che ci abbiamo più da recriminare noi che loro. Ora, quanti interessi dobbiamo pagare per quel punto? Quanto tazio dobbiamo pagare per quel punto? Perché, a parte che c'è stato un fuorigioco dato a noi in quella partita lì, e dove ieri Di Marco ha segnato quasi uguale, mentre allora le hanno segnato, va bene? Poi, un rosso a Bernardi che non è stato dato. Cioè, hanno dato un fuorigioco a Vlahovic praticamente che subito dopo c'è stata l'azione che c'è un rigore a nostro favore, no?
Chiaro, chiaro Giorgio, io non la farei però una questione di complotti, ma di errori sicuramente sì. Possiamo dire, magari sintetizzando il
Ma
messaggio di
sì, ma tu
Pasquale,
guarda, nel senso, tutti gli errori del mondo, tutto quello che
che
vuoi,
non
ma
giustifica.
non sono come dire, i singoli dettagli. E qua c'è una situazione più grossa. È inutile che andiamo a attaccarci all'arbitro, al complottismo e alle cose che ci possono stare contro la Juve. Cioè, la prova della Juve contro il Sassuolo l'hanno vista tutti,
Sì,
dai, cioè,
sì, sì.
è una prova. Guarda, io sono controcorrente rispetto all'ascoltatore e ti dico che è una prova che a me incoraggia in alcune cose. Cioè, in alcune situazioni, e ribadisco, togliamo dal campo Allegri in, Allegri out. In alcune situazioni questa Juve mi piace, mi continua a piacere e a convincere, in altre no, in un centrocampo che non fa da filtro, in marcature preventive sulle ripartenze dell'avversario, in una difesa che non sta alta e che invece prende tutta la squadra, prende paura quando il pallone è nelle mani degli avversari, lì bisogna intervenire. Ma i segni positivi sono di una squadra che affronta l'avversario a viso aperto, che va verso la porta avversaria, che non fa quei giri palla stucchevoli che vedevamo in passato. Questo è già un cambiamento importante, registriamolo. E poi non andiamo a guardare le singole situazioni, sincero e rosso, ma allora poi bisogna riparlare di quell'Inter-Juve quando diciamo, gli interisti si lamentavano per un rosso non dato. Insomma, è inutile ripercorrere la storia attraverso gli episodi. Gli episodi non sono così determinanti se c'è ancora da lavorare su un pentolone grosso, cioè su un magma che è ancora in ebollizione, insomma c'è troppa materia ancora da plasmare prima di
Assolutamente.
entrare negli episodi.
Con chi lo sostituiresti, direttore? Ti saluto,
Ah,
eventualmente.
vabbè, per me il riferimento rimane Conte, rimane comunque un allenatore in grado, cioè in questo momento la domanda non è chi al momento sostituisce l'allenatore, perché magari in questo momento non c'è nemmeno. Non c'è nemmeno un allenatore libero all'altezza, ma magari lo troveranno. Ma c'è bisogno di un allenatore che dia queste istruzioni semplici anche ai giocatori per riportarli, perché alcune cose ci sono già, ma ribadisco, una parte dello staff è già valida. C'è una metamorfosi che deve essere completata dello staff tecnico della Juventus e bisogna vedere con quale allenatore. Questo spetterà poi alla Juventus, se non mi permetto di dirlo. Dico soltanto che in questo momento ci sono delle lacune. Proprio delle lacune tattiche che sono evidentissime nella Juve, perché la Juve sta cercando una soluzione e la sta cercando attraverso il direttore generale, cioè Giuntoli ha dato degli input sicuramente, però ecco, ribadisco, è talmente, come dire, incrostata la situazione che il cambiamento non lo si può vedere rapidamente, però bisogna cogliere quei segnali positivi. Io ribadisco, bisogna cogliere quei segnali positivi perché ci sono.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore, a lunedì prossimo.